Benvenuti, io sono Roberto e assieme a me c'è Giorgia e questo è Vite Naturali, il podcast che vi porta dietro le quinte del mondo del vino naturale. In ogni puntata ci troveremo con quelli che per noi sono amici, protagonisti della gastronomia al naturale. Insieme a loro ripercorreremo le loro tappe, ascolteremo le loro storie, ci porteremo dietro consigli e tanti spunti su cui riflettere, partire o sperimentare. So che è banale dirlo, ma questo è un progetto totalmente autofinanziato e autoprodotto. Si fonda tutto sulle nostre forze e possiamo farlo crescere solo grazie a voi e al vostro supporto. Quindi se volete sostenerci basta seguirci e sulla pagina della vostra piattaforma preferita mettere un like alla puntata che state ascoltando. Grazie! Eccoci qui, siamo di nuovo qui con voi e con i nostri ospiti. Siamo tornati dopo una breve pausa, una pausa dovuta esclusivamente al lavoro che ci ha tenuti impegnati nella preparazione delle fiere di Pescara e Napoli. Ma il pensiero è stato sempre vivo e abbiamo pensato di ricominciare con il piede giusto, anzi che dire con il piede giusto, col botto. E qui con noi Raffaele Bonivento, fondatore di Meteri, una tra le più importanti e selettive distribuzioni di vini naturali. Con lui parleremo di terroir, di passione e di ciò che siamo con il nostro fare quotidiano. E ce l'ha detto un'espressione che ci è piaciuta davvero tanto, perché in fondo ogni giorno noi siamo venditori di bellezza. Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui con Vite Naturali. Oggi il nostro ospite è un personaggio molto importante della distribuzione del mondo naturale, Raffaele Bonivento, fondatore e amministratore di Meteri, con un debole per i vini naturali sin dagli anni 90, con un passato da imprenditore nel mondo dello sport e della moda. Ci racconterà oggi qual è stato il suo percorso e come ha deciso di entrare in questo settore, perché gli piace così tanto e cosa sta succedendo. Siamo ospiti della nuova tariffazione autonoma, i ragazzi del podcast precedente, che ormai è diventato quasi il nostro ufficio. Quindi iniziamo subito e partiamo dalla prima domanda, Raffaele. Conosciamoci, spiegaci come è nato il tuo percorso, come è iniziato e da dove è nata questa passione.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo momento di scambio. Sono a Pescara, una Pescara che avrei pensato di trovare un po' più estiva, fa un freddo cane, ma sono venuto a incontrare un po' di amici ristoratori e fargli assaggiare un po' di vini, quindi siamo qua per un paio di giorni. Meteri nasce probabilmente dentro di me forse più di 20 anni fa, inconsapevolmente, poi diventa consapevole col passare del tempo e diventa necessità nel 2014, data della fondazione. Devo dire che ho cominciato a bere in maniera consapevole probabilmente nella prima parte degli anni 90 e a curiosare nel mondo del vino, e poi mi sono inciampato nel mondo del vino naturale alla fine degli anni 90, inconsapevolmente, perché visitai la cantina di Clernodin, che oggi è una star della Borgogna e al tempo invece vendeva il vino in cantina a 4 soldi, e amai i vini, li portai a casa, li bevi per un po', e poi dopo distanza di anni, leggendo una retro, scoprì che il vino era fermentazione spontanea, non sapevo quasi neanche cosa volesse dire, che non era filtrato, che non era chiarificato, e oggi Clernodin è sicuramente una referenza importante della Borgogna, del nuovo corso, ecco. E poi un giorno ho bevuto un vino naturale italiano, era un rosso, poi ho bevuto il primo vino naturale italiano bianco, era un vino macerato, stiamo parlando del 2001, e poi a un certo punto qualcuno ha portato una bottiglia a una riunione di amici eccetera di uno Chenin naturale senza solforosa francese, stiamo parlando di un vino dei fratelli Griot, e bevi il primo naturale bianco non macerato e lì cadi dalla sedia, nel senso che fu tutto nuovo di nuovo e dovetti partire per la Loira molto in fretta. Ecco, quindi stiamo parlando di primi anni 2000, poi ho avuto modo di collaborare con Portos, ho avuto modo di contribuire alla creazione di Villa Favorita, si chiamava così al tempo, poi ho avuto modo di partecipare alla stesura del manifesto di Vinnatur, ma sempre in forma, diciamo, amatoriale, era un passatempo. Io facevo l'impiegato prima e il dirigente dopo nel mondo dello sport e della moda, con particolare focus sulla calzatura, ed era un mondo che non mi permetteva di essere felice per tutte le ore che ci dedicavo, per cui il vino era uno dei miei rifugi e i produttori di vino erano le persone da cui mi rifugiavo a ritrovare un po' di quell'identità che nel lavoro non sentivo, ecco. E quindi inizialmente era solo un rifugio, era una fuga, e poi col tempo la cosa si è pian pianino strutturata e furono proprio i produttori quelli a, per primi a dirmi: ma perché non ci importi in Italia, ma perché non ci distribuisci? La moglie di Robinò nel 2009, Noella, in una cena in cui eravamo veramente su di giri per la quantità di bottiglie bevute dopo una giornata di degustazioni in cantina, mi chiese proprio questa cosa, che Jean-Pierre intervenne e dice: ma no, ma che scherzi Noella, ma guarda che Raffaele col lavoro che fa guadagna bene, prima di poter guadagnare così dovrebbe vendere, mi ricordo che disse, 250.000 bottiglie con molta lucidità. Ed aveva ragione, nel senso che io oggi ancora non guadagno come guadagnavo allora, però chi se ne frega, faccio quello che mi piace.
Beh, l'importante è questo, insomma. Alla fine la passione è sempre quella che ci guida nelle nostre scelte.
Quindi qual è stato il primo produttore che hai importato, che hai inserito nel tuo lavoro?
Sicuramente Robinò. Sicuramente Robinò e Renaud Gaëtier insieme a Robinò, che conoscevo da tempo, e poi un altro gruppo di produttori che già conoscevo e frequentavo, perché se non ricordo male già nel 2008 portai Francesca di Fonterenza a fare un giro in Francia, perché io conoscevo la Francia, i produttori italiani al tempo non c'era Instagram, quindi io portavo curiosità ai produttori italiani quando gli raccontavo le mie esperienze francesi. Quindi ricordo che facevamo un viaggio con Francesca di Fonterenza nel 2008, forse nel 2009, a esplorare il mondo dei produttori naturali della Loira, dello Champagne, e quindi in quell'ambito io avevo tessuto delle relazioni che poi sono servite a creare la base del portfolio di Metteri, che quando esordì aveva 17 aziende.
Ottimo. Ti lasciamo nel frattempo che prendi il caffè e elaboriamo questa domanda, questo più che altro questa curiosità, perché naturalmente quello che ci prende sapere anche un po' a noi, come una volta che uno decide di iniziare questo percorso, come si muove il tuo lavoro, cioè come fai una selezione. E poi oltretutto un dubbio che ho anche, che naturalmente c'è sempre una spinta, vorrei avere quel produttore, vorrei avere quell'altro, però naturalmente magari sono o già impegnati oppure è difficile averli all'inizio perché ci sono tante dinamiche dietro che noi non conosciamo. Però questa selezione tu come la fai, come la porti avanti e qual è la tua spinta emotiva e lavorativa?
Allora, il finale della tua domanda è molto calzante, perché bisogna bilanciare molto bene la parte emotiva dalla parte lavorativa, perché se ci si fa guidare solo la parte emotiva, io avrei 52 Chenin in carta, 123 produttori della Loira e non sarebbe una cosa di grande successo. Quindi all'inizio è stato sicuramente più un agire a tentoni, perché mi sono confrontato con un mercato che non conoscevo, forse anche il mercato non conosceva se stesso, nel senso che il mercato si è formato in questi 10 anni e quindi probabilmente quando siamo partiti il mercato era molto diverso da quello che è oggi. Secondo me il cambiamento che c'è in corso è radicale, e diciamo che la ricerca l'abbiamo sempre messa, diciamo, in gioco come atto fondamentale della nostra attività, cioè non abbiamo mai preso un vino senza aver visitato cantina, azienda, vigne, produttore, e molto spesso più e più volte, e continuiamo a farlo, nel senso che noi non siamo mai avvalsi di consulenze, non siamo mai rivolti a nessuno, noi partiamo, consumiamo le macchine, quando vado alla Volvo mi fanno le feste perché faccio tanti di quei chilometri che sono un sostenimento per la filiale veneziana della Volvo, e devo dire che questo ci dà delle garanzie, diciamo, di essere sicuri di quello che facciamo, ok? Dall'altra parte ci siamo sempre dati l'obiettivo di lavorare su dei vini che potessero dare piacevolezza, e quindi siamo tutti venditori di bellezza noi che facciamo sto lavoro, il ristoratore Notecaro, noi l'albergatore, il produttore di vino, alla fine noi vendiamo piacere, perché il vino non è una sostanza che serve a garantire il nutrimento dell'essere umano, perché senza il vino non si vive, si vive anche senza vino, no? Ci sono molte culture, molti continenti dove si usano altre sostanze magari per nutrire lo spirito, ma il corpo non ha bisogno del vino, il vino serve a nutrire appunto lo spirito, e quindi il primo nutrimento che ci deve dare è quello della bellezza, almeno io la vivo così, e essendo venditori di bellezza bisogna che ci concentriamo a fondo sulla qualità di quello che proponiamo. Quindi la parte selezione, la parola selezione l'abbiamo interpretata in maniera rigorosissima, infatti Metteri nasce come Metteri Eccellenza e Terroir, ed abbiamo cambiato il payoff proprio in questi giorni, l'abbiamo reso, diciamo, forse un po' meno esotico, ma decisamente più incisivo, Metteri Selezione Vini, perché il concetto della parola selezione lo vogliamo fortemente scritto e sottolineato. E i produttori li conosci attraverso il network, attraverso le amicizie, attraverso le conoscenze, attraverso anche delle feste, delle cene, dei momenti in cui ti ci trovi seduto vicino e hai delle cose da condividere e cominci a pensare che con quella persona ti piacerebbe lavorare e quei vini ti piacerebbero in portfolio. Poi non cerchiamo mai di portare via niente a nessuno, perché se uno è contento con la propria situazione distributiva noi non ci permettiamo di chiedere nulla. Evidentemente se invece una cosa ci interessa e sentiamo che non è contento della situazione distributiva, ci informiamo e capiamo se c'è spazio.
C'è stata una volta in cui hai dovuto rifiutare?
Sì, più volte, direi che in questo momento anche più volte, perché viviamo un mercato che secondo me sta andando verso una saturazione, se non ci siamo già arrivati, e quindi oggi è molto più difficile di 10 anni fa mettere sul mercato un prodotto nuovo, un produttore poco conosciuto, e quindi oggi bisogna essere più cauti e meno emotivi di allora, perché oggi l'emotività la paghi.
Meno poi stomaco e più...
Il vino poi bisogna venderlo, e il mercato oggi è molto competitivo e ripeto, c'è una grossa saturazione, c'è un'offerta che si è diversificata in maniera importante, c'è tanto finto naturale o seminaturale che arriva dall'industria, quindi c'è pressione da tutte le parti, no? E quindi noi dobbiamo essere molto consapevoli della nostra proposta ed essere lucidi nell'analizzare quello che il mercato chiede.
Tu sei partito dalla Francia, principalmente, diciamo, la Francia è il tuo cuore, insomma. Vedi comunque dei cambiamenti a livello delle altre nazioni, cioè percepisci qualche zona che sta emergendo e che vale la pena attenzionare, o la Francia rimane sempre il non plus ultra?
Allora, il mio pallino è la Stiria, perché devo dire che sui bianchi secondo me è una delle regioni con più potenziale inespresso che ci siano in assoluto, anche se ormai un paio di mostri sacri ci sono, perché Verlich, perché Muster, perché Stromaier, insomma la Stiria oggi sicuramente non è per gli appassionati un mistero, però per il pubblico più ampio lo è ancora, e per me sui bianchi ha un potenziale pazzesco. Questo rimescolamento degli equilibri viene dal cambiamento climatico che riqualifica delle zone che magari fino a ieri avevano problemi di maturità fenolica, problemi di raggiungere nelle annate fredde complessità, e oggi invece abbiamo un problema di annate sempre troppo calde, quindi sono magari zone che oggi diventano di primaria importanza. Così come è importante tutto il blocco del centro Europa, io sono innamorato dei vini di Slobodan che importo, ma quando posso bevo Nestrec, e da tutta quella parte di là anche quello che si è sviluppato sulla Serbia, di quello che si è sviluppato in Ungheria, gli stessi Mainklang che hanno progetto Austria-Ungheria, quindi ho comunque sempre avuto, sono stato forse il primo ad andare al primo caractère, grazie all'amicizia con Marco Kovac, e a prendere Guttogau, prendere Mainklang loro, in uno scenario di disinteresse generale perché non interessavano a nessuno. Per contro vi dico che proprio con l'aumentare della competitività diventa molto difficile poi vendere queste cose per quanto buone.
Oltretutto competitività a prescindere dai produttori che stanno diventando sempre più bravi.
C'è sempre più vino buono in giro.
C'è sempre più vino buono, come ci sono anche nel nostro caso appunto, sono anche molte più distribuzioni che si affacciano, quindi la competitività nella vendita è diventata anche una, diciamo, una sorta di, non dico di barriera, però pensi sia anche più difficile parlare bene di vino quando si va a proporlo?
Ma noi su questo ci siamo, diciamo, dati una struttura organizzativa un po' diversa da tutti gli altri, perché noi abbiamo deciso di costruire una rete che sia principalmente formata da dipendenti aziendali, impiegati, persone che sono formate e retribuite dall'azienda e che non vivono di provvigioni e quindi non hanno il multimandato, e quindi sono focalizzate, formate e concentrate sui produttori della nostra selezione, sono focalizzati sul, diciamo, poter dare il miglior tipo di consulenza, di intervento possibile sul cliente, e quindi a questo punto di vista ritengo che stiamo bene noi da questo punto di vista, cioè ritengo che dai clienti abbiamo una giusta attenzione. Certamente la difficoltà vera è far capire a un pubblico enorme che c'è, che oggi non è toccato dai nostri vini, che potrebbe lavorare con i nostri vini, perché ormai i nostri vini hanno una pulizia, una definizione, una precisione che è esattamente in linea con quello che cercano. Però quando sentono che tu ti occupi di vini naturali c'è una chiusura, e superare quella chiusura è una difficoltà importante, motivo per cui oggi la parola vini naturali la mettiamo in secondo piano, parliamo prima di artigianato e solo dopo che abbiamo più o meno fatto capire l'entità della nostra proposta spieghiamo cosa sono i vini naturali, quali e perché.
Infatti vorrei uscire un po' da questa etichetta del vino naturale che comunque è sempre un po' fuorviante ormai, anche proprio per quello che dicevi tu, per il pubblico che molte volte si allontana piuttosto che avvicinarsi quando sente vino naturale. Mi piacerebbe più parlare di vino buono, appunto.
Condivido. E, per esempio, quando mi siedo al ristorante e non mi conoscono, se so che il sommelier capisce, gli dico: mi dai per cortesia un bianco, vorrei un bianco possibilmente non termocondizionato. E questo è un modo per dirgli che voglio un vino possibilmente che si avvicina all'idea di vino naturale, perché quei vini fatti con la criomacerazione, i lieviti selezionati che sanno tutti gli stessi profumi dal Bacau fino all'Etna, chiaramente rappresentano l'opposto della mia idea di vino, ecco. Quindi non ne faccio una questione di solforosa sì, solforosa no, 5 mg, ma piuttosto il fatto che il vino, grazie al modo in cui è fatto, possa esprimere un'identità, una personalità ed essere in qualche modo intrigante, ecco. Però allo stesso motivo, se chiedo un vino rosso, tendenzialmente chiedo un vino che non sa da legno, chiedo un vino che non sa da vaniglia. E per me ci siamo scannati per la solforosa, ma ci siamo dimenticati che spesso forse l'elemento più invasivo che c'è nel vino oggi è il legno, nei rossi, sul quale personalmente faccio una campagna, perché io praticamente vini che sanno di legno non ne vendiamo noi.
Esatto, infatti parli proprio di terroir, che era anche un tratto distintivo del claim di Mederi, che forse appunto è quello che dovrebbe essere spiegato molto nella comunicazione del vino. Io credo la comunicazione del vino sia ad uno stadio ancora, diciamo, non dico primordiale, però c'è ancora questa barriera, come hai detto tu, del convenzionale, del nostro retaggio primordiale, che comunque sia, cioè, non ci ha permesso ancora di legarci bene a tutte le realtà che ci sono. C'è un mondo ancora da esplorare, e come ci sono molti ristoratori che hanno questa difficoltà, come detto tu, ad approcciarsi. Quello che magari potrebbe essere un veicolo per spiegare meglio il vino naturale, appunto, potrebbe essere, come dici tu, il terroir.
Sì, allora, questo è un tema complesso. Dobbiamo capire cos'è il terroir, e secondo me su questo si sono commessi degli errori di comunicazione importanti in questi anni. Si può naturalmente fare un vino di terroir, ma si può naturalmente fare anche un vino invece di stilistica.
Infatti quello che vorrei chiederti, no, un po' il tuo punto di vista, perché secondo me alla fine il terroir, ok, ti dà il frutto che magari rappresenta il territorio, rappresenta il clima, ok, però poi tanto è nelle mani del produttore, quindi poi l'interpretazione di questo terroir è molto personale, quindi dove finisce il terroir, dove inizia il produttore, o comunque...
Secondo me questo è il più bel dilemma che ci riguarda, nel senso dove inizia il vino di Vigneron e dove finisce il vino di terroir e viceversa. È proprio la domanda, secondo me, che non ha risposta definitiva, ma su intorno alla quale gira tutto il concetto. Faccio un esempio: io vendo i vini di Frank Cornelissen. Frank ha sempre cercato nei suoi Nerelli, nei suoi Mouchbel, un'espressione di territorio, e invece su Sukaru, che è il vino da beva compulsiva, da bancone, da cannuccia, da piscina, chiamiamolo come volete, è sempre stato invece un vino di stilistica. Cioè, lui ti dice che non è per lui un vino dell'Etna il Sussucaro, ma è un vino che è fatto sull'Etna, però con un'idea di vino che è nella testa del produttore, che lavorando con uve, con cose eccetera, fa un certo tipo di lavoro. Poi ci arriva solo usando l'uva, ma è un vino naturale fatto con un'idea di vino, quindi di stilistica. La stessa cosa, ieri ho presentato un Coteau Bourguignon di un'azienda del Côte de Nuit, che lavora in biologico, che lavora in naturale, tutto quello che volete, fermentazione spontanea, ma è stato fatto, era un tutto pino nero, cosa non comune per un Coteau Bourguignon, ma la cosa interessante era che era fatto a grappolo intero, quindi macerazione carbonica a grappolo intero. Qualcuno ha messo il naso nel bicchiere e ha detto: sembra un Gamay. E io gli ho detto: c'hai ragione, e non è che sembra un Gamay, e ti ricorda il Beaujolais, perché Beaujolais è la zona dove si fa il Gamay, ma dove si più frequentemente si usa la macerazione a grappolo intero, la carbonica. E qui la stilistica va sopra il territorio, al punto che dalla Borgogna siamo finiti nel Beaujolais col pensiero. Ma questo è proprio l'esempio. Quella stessa azienda fa invece degli Haute Côte de Nuit che sono mostruosamente territoriali, e quindi abbiamo proprio l'esempio dove lo stesso produttore, lavorando naturalmente, fa un vino di territorio e un vino invece di stilistica. E questo sottile confine è una cosa su cui dobbiamo imparare a comunicare meglio, perché invece per anni abbiamo detto che tutto quello che era naturale era territoriale, e questo non è vero. Sono il primo a sostenerlo, perché pensate alle macerazioni, quanto la macerazione è un elemento omologante e ti distoglie completamente dal luogo vitigno. E quindi può essere buonissimo un vino macerato, ma io non riesco a riconoscere se il vino viene dalla Slovacchia o se viene da Avellino. Ecco. E quindi non c'è nulla di male, perché nessuno ha detto che devo riconoscere il territorio per forza, perché se vendo bellezza e questo produce gioia, felicità in chi lo beve, va benissimo. Però dobbiamo aver chiaro cos'è un vino di territorio e cos'è un vino di stilistica.
Perché molte volte mi è capitato anche di sentir dire, no? Anche da addetti ai lavori, magari assaggiando un vino, ma non riconosco il terroir. E allora io dentro di me pensavo, ma che senso? Cioè, è una cosa corretta, è sbagliata, non si capisce mai veramente qual è il confine e se è un, non lo so, un modo per giudicare un vino.
Se è così non sono d'accordo, nel senso che il mio approccio è laico. Io sono anche ateo, oltre che laico, e quindi rifuggo da qualsiasi approccio che sia necessariamente sotto forma di fede. Se il vino mi piace e mi fa gioire, anche se è blu, non c'è niente di male. Se l'ho fatto pagando le tasse, i contributi, i lavoratori che l'hanno fatto, e non inquinando il pianeta, o inquinando il pianeta in maniera più sostenibile possibile, non ho niente da dire. E non è nel fatto che un vino sia territoriale che si nasconde la giustizia assoluta. Non sono di questo avviso. Il vino deve piacere. Poi abbiamo capito, abbiamo imparato bevendo da 20 anni, 30 anni, che se beviamo vini tendenzialmente fatti con solo l'uva e fatti bene, l'impatto sul nostro corpo il giorno dopo una bella bevuta è certamente meno devastante di quello che è magari bevendo dei vini invece che sono artefatti, costruiti e ricchi al loro interno di prodotti enologici, chi più ne ha più ne metta, e alcuni di questi probabilmente sono più indigesti o sono più intollerabili da parte di alcuni organismi. Ecco, su questo non c'è dubbio. Però la questione del terroir, secondo me, è proprio un fatto di stile, no?
Ok, sappiamo che tu a breve avrai anche un appuntamento, quindi non ti vogliamo far andare troppo lungo e quindi far arrivare in ritardo. Come sempre noi chiudiamo con tre domandine. Parto dalla prima, così te le svelo una alla volta. Dici un produttore che tu avresti voluto avere in catalogo perché ti è particolarmente, non lo so, sei particolarmente attratto da lui, da come fai i vini o dal suo modo.
Allora, io vado pazzo per i vini di Aris di Selvadolce, che sta a Imperia e fa dei Pigato che sono qualcosa di incredibile. La cosa curiosa è che, se non lo conoscete, Aris è astemio e però gli riescono dei vini della Madonna, quindi un motivo ci sarà. Però se devo pensare, il primo vino che non ho in portfolio e che vorrei è il suo, e faccio sempre incetta di bottiglie perché ce n'è pochissime, per tenerle per la cantina di casa, perché è una cosa, insomma, che amo e amano i miei amici quando vengono a bere a casa.
Lo terremo a mente. Mentre invece un produttore giovane che sta crescendo tanto, cioè un fan prodigio, che tu pensi avrà un futuro veramente stellare, e anche magari consigliaci una sua bottiglia, cioè una bottiglia da assaggiare per capire il suo valore.
Beh, allora su questo direi che giovane più come, diciamo, esperienza di vignaiolo che come età, perché non è giovanissimo, ma sul lato nord-ovest dell'Etna si è insediato da un paio d'anni Sébastien Burel, che è un ragazzo di origine caraibica, di passaporto canadese, di lingua francese, che ha lavorato a Bonn, che ha lavorato in Sudafrica,
che fa il vino sull'Etna,
che ha fatto una lunga esperienza a Chablis e che adesso si è preso un paio d'ettari sull'Etna e lì lavora a Grenache, Nerello, e sta tirando fuori dei vini che sono veramente importanti, aiutato da un territorio che è sotto gli occhi di tutti. Probabilmente lui è uno dei best del futuro, quindi se riuscite ad accapararvi il suo Grenache, che è una cosa meravigliosa e anche un po' inconsueta.
Bello, bello. E chiudiamo con, questa è una cosa più tua personale, cioè emozionale anche. Qual è stato quel vino, quella bevuta che ti ha lasciato un ricordo indelebile che ci pensi tutt'oggi?
Allora, sceglierne uno è veramente difficile, però devo dire che, ma parlo proprio a cuore aperto, quando azzecchi la bottiglia giusta di Jean-Pierre Robinot, di bianco, botritizzato, secco, che c'ha sulle spalle da 10 anni in su, cadi dalla sedia, ecco. E sia per esperienza proprio emotiva, sia per riconoscibilità, perché è inconfondibile la sua mano nel gestire la botrite su dei vini secchi. E quindi tu stappi il vino e se anche sei bendato e ti picchiano, tu senti comunque che è un vino di Jean-Pierre. E devo dire che lì mi rifugio tutte le volte che posso, quando cerco certezze.
Bene, bene, è stato veramente un piacere e noi ce ne andiamo con un bellissimo ricordo e soprattutto con una frase che rimane emblematica, perché noi tutti, alla fine noi che ci occupiamo di questo, siamo venditori di bellezza.
Siamo assolutamente...
E questa è una cosa che io mi porterò veramente con me nel...
Siamo venditori di bellezza tutti noi e dovremmo ricordarci futuro, sempre questo e non farci, diciamo, fare lo sgambetto dalla tentazione di diventare invece dei praticanti di una fede che vogliono dire quello che è giusto e quello che è sbagliato puntando il dito. È stato fatto, è stato sbagliato e credo che dobbiamo solo ricordarci che appunto il nostro compito ce lo siamo scelti, tra l'altro è meraviglioso perché noi ci occupiamo di questo e quindi bisogna portare avanti questa parte del nostro lavoro che è la parte più trainante e travolgente.
Bene, bene.
Grazie.
Raffaele, grazie. Grazie, è stato veramente un piacere. Ti salutiamo e ti auguriamo un buon percorso.
Grazie.
Ciao a tutti.
Le sue parole oggi sono state importanti. Ogni puntata che chiudiamo ci lascia sempre un'emozione, quasi un entusiasmo viscerale, come quando un bambino dopo un allunaggio decide di voler fare l'astronauta. Ecco, noi oggi abbiamo fantasticato tanto insieme a lui e da oggi in poi anche noi vogliamo essere venditori di bellezza. Questo è quello che vogliamo fare da grandi. Grazie Raffaele, grazie a voi che ci ascoltate, un saluto e alla prossima puntata.